Ciao ragazzi, siamo di nuovo qui a rompervi le scatole con la nostra nuova puntata di Check-in. Ciao,
benvenuti
Monica.
Ragazzi. Ciao, sì, Letizia. Oggi affronteremo un nuovo paese col nostro super programma di viaggi.
Dove andiamo?
Allora, eravamo in Brasile la scorsa puntata, giusto. Di conseguenza ci muoviamo sempre scendendo nel Sud America.
Giusto.
Abbiamo deciso come meta che questa volta sarà l'Argentina, che in parte confina anche col Brasile, quindi cioè, sì, è buona come cosa, nel senso ci siamo spostati di poco.
Un pezzettino, è vero, confina col Brasile. Sì, effettivamente questo paese è interessante, molto caliente.
Sì, abbastanza.
Esatto, poi è bello lungo anche. Regista, perché mi stai spostando la guida? Io come faccio poi a parlare? Di che cosa parlo? Della mia vita durante la trasmissione? Allora, ragazzi, dovete sapere che sto per compiere 23 anni, anzi li ho già compiuti. Vi voglio bene tantissimo.
Che pischellino!
Che carina che sono. Niente, facciamo una piccola introduzione dal punto di vista geografico, così per annoiare i nostri ascoltatori. Dovete sapere che appunto l'Argentina è uno stato composto da ben 23 province.
Confina a sud con il Cile, a nord con la Bolivia e il Paraguay.
Insomma, è bella lunga però.
È molto lunga, assolutamente.
Ha schiacciato il Cile, poverino, tutto a sinistra perché non c'erano più spazio. Niente, dobbiamo dire che il nome Argentina deriva dal latino argentum, che vuol dire appunto argento, quando i primi conquistadores spagnoli scoprirono il Rio della Plata. Rimasero talmente sbalorditi dai suoi riflessi argentei, dai suoi ricchi ritrovamenti, che decisero quindi di chiamarla, si vede così, Argentina.
Eccetera, Rio della Plata, eccetera. Sarebbe il fiume dell'argento, e quindi chiamarono... Alla
pensate,
fine
per un po' sono chiamato un'intera nazione, un po' come...
Una cosa incredibile. Comunque c'è da dire inoltre che l'Argentina, in seguito alle due colonizzazioni e afflussi di migrazione, per la maggior parte la sua popolazione, grazie alle due migrazioni, è stata di provenienza italo-spanica, diciamo così.
Italo-spanica, insomma.
Sì, principalmente italiani e spagnoli.
Effettivamente ci sono tanti italiani.
Infatti anche le lingue parlate, oltre allo spagnolo, che ovviamente è la lingua ufficiale, c'è anche l'italiano e il tedesco, che sono lingue un po' secondarie, però in seguito pure nella puntata vi racconteremo qualche curiosità a riguardo.
Ci sta. Va bene, adesso non lo so.
Possiamo lanciare la prima canzone.
Sì, diciamo che la nostra playlist oggi è bellissima, molto
solo
varia.
Artisti argentini, che bello, ricordiamo.
Famosissimi.
No, però in realtà non sono i soliti artisti che fanno solo tango. Come basi avremo del buon tango, mentre come canzoni.
Attacche 77 che sta arrivando. Che
sì,
penso
con
che non, si così.
Non me arrepiento de este amor.
Hola, hola.
Imagine, que no arrancarme de tu piel, de tu mirada, de solo no es la regalía que por no vuelve más. Sí.
Bene, dopo questa fantastica come arrampiento del tuo amor di Attacca 77, adesso iniziamo un po' a parlare delle nostre fesserie quotidiane, parlandovi appunto della capitale dell'Argentina, che è
Buenos Aires.
Benissimo, appunto, maggiore città dell'Argentina con quasi 3 milioni di abitanti, 13 milioni nell'area metropolitana, è una delle più grandi metropoli sudafricane e appunto
sudafricane?
Anche...
Scusa, sudamericane, ok.
È uno dei maggiori porti del continente. Dovete sapere appunto che è la seconda città per importanza economica. Bene, ah, economica. Qual è il cuore
ottimo
di Buenos Aires?
È la Plaza de Mayo.
Lascio fare a te perché oggi ti vedo alquanto ispirata.
Sì, oggi veramente sono molto attiva.
Hai visto?
In realtà preparare questa puntata è stato molto interessante perché ho scoperto un sacco di cose sull'Argentina che non pensavo. Infatti vorrei tanto fare un viaggio in Sud America.
Addirittura.
Sì, tra Brasile, Argentina, Cile. Tipo quei boi paesi, non lo so, con lo zaino in spalla. Bello, bello. Allora, comunque, vabbè, iniziamo a raccontare.
Vai, Plaza
il cuore di Buenos Aires.
La indovino con una, vai.
Il cuore di Buenos Aires, sì, è rappresentato da Plaza de Mayo, che è circondata dalla storica Torre di Guardia, dalla Casa Rosada, che è la residenza del governo, e dalla Cattedrale. I lunghi viali che ci sono intorno a questa Plaza de Mayo, che è la più grande della città, sono tutti molto animati. Ci sono varie avenide che, a seconda della grandezza, diciamo che rappresentano differenti scopi queste vie. Per esempio c'è Avenida de Mayo, dove si trovano bistrò, locali caratteristici come l'antico caffè Tortoni, mentre lungo l'Avenida Corrientes si incontrano molti ristoranti, cinema, teatri. Famosa invece per la sua incredibile larghezza è l'Avenida 9 de Julio.
Oh, Julio, che immagino sia il 9 luglio.
Giusto, dove si trova anche il prestigioso Teatro Colón. Poi la città è, possiamo dire che è suddivisa in tantissimi quartieri, e questi quartieri sono molto caratteristici, nel senso che a seconda del quartiere si sente maggiormente l'influenza anche delle varie immigrazioni, capito? Quindi, per esempio, è molto pittoresco il quartiere italiano, che è chiamato La Bocca.
Ah, La Bocca.
Che, sì, La Bocca proprio, La Bocca, La Bocca.
La Bocca
ha solo una C però, eh.
Ah sì? Perché?
Sì. Non lo so.
Vabbè, volevano fare
non un è Bocca.
Più... La Bocca!
Poi detto col mio accento alla grande proprio. è contraddistinto comunque questo quartiere dalle facciate vivamente colorate delle casette. Quindi diciamo che questi colori caratteristici hanno un'origine molto curiosa, perché nel XX secolo questo quartiere fu residenza abituale di marinai italiani e spagnoli e le case vennero dipinte con ciò che avanzava dalle vernici con le quali venivano colorate le barche.
Quindi sono tutte
c'è una cosa particolare, sono tutte quante colorate, sì sì. Ma infatti ho visto le foto, è particolarissimo. Infatti per questo motivo tutt'oggi la caratteristica principale di questo quartiere è proprio la grande varietà dei colori, che al tempo fu il tratto distintivo della povertà e del cattivo gusto, diciamo, tipico di questa zona. Però nonostante la sua bellezza è consigliabile fare attenzione, diciamo, soprattutto se ci si allontana dalla via più turistica. Vabbè, perché è comunque un quartiere un po' povero, quindi gli scippi, diciamo, che ci sono ancora.
Vabbè, sì, dai, dopo la prossima canzone vi parliamo della Balvanera.
Sì, che è un altro quartiere di Buenos Aires, dai, molto interessante.
Io direi che facciamo suonare Fito Páez
con All'altro lato del camino.
Vai, regista!
Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta abrir los ojos y estar vivo, tener que vermelas con la resaca. Entonces navegar se hace preciso en barcos que se estrechen en la nada. Vivir atormentado de sentido, creo que esta sí es la parte más pesada. En tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde todos contra todos, en tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solos, habrá que declararse incompetente en todas las materias de mercado. Habrá que declararse un inocente o habrá que ser abyecto y desalmado. Yo ya no pertenezco a ningún ismo, me considero vivo y enterrado. Yo puse las canciones en tu Walkman, el tiempo a mí me puso en otro lado. Tendré que hacer lo que es y no debido, tendré que hacer el bien y hacer el daño. No olvides que el perdón es lo divino y errar a veces suele ser humano. No es bueno nunca hacerse de enemigos que no estén a la altura del conflicto, que piensan que hacen una guerra y se hacen pis encima como chicos, que rondan por siniestros ministerios haciendo la parodia del artista. Que todo lo que brilla en este mundo tan solo les da caspa y les da envidia. Yo era un pibe triste y encantado de Beatles, Kanye Legui y maravillas. Los libros, las canciones y los pianos, el cine, las traiciones, los enigmas. Mi padre, la cerveza, las pastillas, los misterios, el whisky malo, los óleos, el amor, los escenarios. El hambre, el frío, el crimen, el dinero y mis 10 días me hicieron este hombre enredado. Si alguna vez me cruzas por la calle, regálame tu beso y no te aflijas. Si ves que estoy pensando en otra cosa, no es nada malo, es que pasó una brisa. La brisa de la muerte enamorada, que ronda como un ángel asesino. Mas no te asustes, siempre se me pasa, es solo la intuición de mi destino. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta regresarme del olvido, para acordarme en sueños de mi casa, del chico que jugaba. Un jardín de rosas.
Ed eccoci qua,
bella,
finalmente.
Questa canzone è fantastica, ragazzi. Andate a casa, compratevi subito l'intera discografia di Fito Paez, perché è il nostro
E vabbè, un artista di tutto rispetto.
Sì, argentino,
cioè, non possiamo dire niente a riguardo.
Il ritmo proprio, entra proprio fino dentro il midollo. Bene, adesso parliamo di un'altra zona di Buenos Aires che è denominata Balvanera, chiamata anche Once, è appunto un quartiere più importante di Buenos Aires. Il suo centro è costituito da Plaza Miserere, dove si trova una piccola villetta popolata da venditori ambulanti e da senza tetto. Di notte purtroppo è una zona a rischio, sia per le scarse condizioni di sicurezza e perché non c'è scritto nessun'altra motivazione sulla guida, ma io ho pensato bene di metterci un sì e un sia. Le coordinate di riferimento del barrio sono date dall'incrocio di due strade lunghissime e sono anche abbastanza importanti, che sono la Qui Rivadavia e Plaza Miserere, appunto, che è quella che è citata prima, che costituisce il capolinea di diverse linee del bus con destinazioni periferiche. La zona situata attorno all'incrocio tra Via Corrientes e Pueyrredón è chiamata Once, dal nome della stazione che si chiama Once de Septiembre, che si trova nei pressi di Plaza Miserere. Tu
Once.
Ci sei stata? Once?
Once.
Once, scusate. L'11 settembre, appunto, a cui è intitolata la stazione, è il giorno del 1852 in cui avvenne la rivolta della provincia di Buenos Aires contro il governo federale, insomma.
C'è anche abbastanza storia, diciamo, in mezzo a questi importanti quartieri.
Ma ci sono appunto anche dei nuovi quartieri che hanno da poco appunto un loro vero e proprio nome. Non si tratta di suddivisioni amministrative, bensì di denominazioni che sono state attribuite a certe zone, soprattutto dal quartiere di Palermo. Appunto, non si sa come mai, ma si vede agli argentini piace tanto la Sicilia. Per la precisione della magari non vuol dire nulla perché stiamo facendo una mega confusione, però tu dici che viene esattamente da Palermo.
Vabbè, sì, io penso di sì, che sia dovuto all'immigrazione di
molti siciliani
che ha dato questa zona il nome,
esatto,
Palermo.
Per la precisione della parte di Palermo conosciuta come Palermo Viejo, soprattutto per motivi commerciali e turistici. Appunto, ci sono questi nuovi barrios che sono Palermo Hollywood, conosciuta anche come Quinta Bollini, è una zona compresa tra delle certe vie che non vi cito perché tanto non ve le ricorderete neanche domani. Il nome deriva dal fatto che negli ultimi anni vi si sono installati diversi canali televisivi e quindi appunto hanno deciso originalmente di chiamarla Hollywood.
Come no?
Poi c'è il Barrio River, di cui non abbiamo grosse informazioni, di quindi non vi annoiamo ulteriormente. Palermo Soho, situato attorno alla Plazoleta Cortazar, già Plaza Serrano, la zona adiacente a Palermo Hollywood deve proprio la dominazione al fatto che vi sono diversi negozi di abbigliamento. Quindi proprio questi argentini
Vabbè,
sono
simile
originalissimi.
Al Soho di New,
esatto,
York, in poche parole.
E Las Canitas, che è la zona del quartiere di Palermo compresa tra l'avenida Luis María Campos e il Campo Argentino de Polo. Porca miseria. Uno dei centri della vita notturna di Buenos Aires deve il proprio nome all'antico nome dell'avenida Luis María Campos, che è quella lì che ho nominato 3 secondi fa con un nome complicatissimo, che
infatti,
fino al 1914 si chiamò Camino de las Cañitas, insomma.
Ah, ok, un sacco di cose.
Sì,
inoltre,
d'accordo,
vogliamo dare un altro consiglio. C'è un'avenida, quella di cui abbiamo parlato prima, degli artisti, che si chiama Avenida Corrientes, è il paradiso per gli amanti della musica e dei libri. Infatti, non si sa se esiste un altro posto al mondo con un numero tale di librerie per chilometro quadrato. Incredibile. Camminare, infatti, lungo questa strada è una vera e propria immersione nella vita culturale di Buenos Aires. Ci sono centinaia di negozi, quindi libri, di musica, di videogiochi, di giocattoli. Per i meno appassionati, comunque, anche è possibile percorrerla con la metro, visto che sono circa 6 fermate da Palermo al microcentro. Questa Palermo, insomma, è sempre in mezzo,
Palermo
l'ho scoperto.
Everywhere.
Bene, adesso lanciamo la prossima canzone di Diego Torres.
Si chiama Guapa.
Bravo.
Grazie. Vai, Guapa.
Enseñaste que tan simples son las cosas. Tú me enseñaste a dar amor y nada más. Y que no importa si recibes algo a cambio. Y descubrir que en esta vida hay algo más. Y donde quiera que yo esté, tú vas a estar.
y como un ángel cuidarás de mí cuando me pierda y deje de reír, y como el viento que me cuenta que el invierno está por venir y este mundo que gira de nuevo, aunque me sienta al revés. Como un ángel cuidarás de mí cuando me pierda y deje de reír, y como el viento que me cuenta que el invierno está por venir y este mundo gira de nuevo, aunque me sienta al revés.
Eccoci qua, siamo tornati dopo questo bellissimo, diciamo, testo di Diego Torres.
Ah, sì? Vabbè. Di che parla?
Guappa.
Ah, guappa, grazie.
Guappa, che ti basti, ti avanzi.
Voglio sapere che la mia collega ha un dono della sintesi pazzesco, avete notato, veramente, cioè, come
sì, assolutamente.
Lei, non sintetizza nessuno.
È vero, è proprio così. Comunque, adesso raccontiamo giusto due ultime cose su Buenos Aires che vi consigliamo di visitare.
Sì.
Uno è la Floraris Generica, che è una sorta di installazione situata nella Piazza delle Nazioni Unite, nel quartiere sempre di Palermo,
giusto per cambiare,
capito? Ed è opera dell'architetto Eduardo Catalano. Misura quasi 20 metri di altezza e pesa circa 18 tonnellate. È formata, diciamo che la sua forma è di un fiore. Ha 6 petali di alluminio e acciaio ed è installata in un parco di 4 ettari delimitato da una grande quantità di alberi. Il fiore, la particolarità di questo fiore, è che si trova sopra uno specchio d'acqua che la protegge e apre i suoi petali durante il giorno e li chiude durante la notte. E cambia colore in base al sole. Questa è la cosa più particolare. Quindi vi consigliamo di andare in questa piazza delle Nazioni Unite nel quartiere di Palermo per vedere questa
la
statua.
Generica.
Sì. Poi?
Bene, poi c'è l'ancor più celebre Puerto Madero, che progettato dall'ingegner Santiago Calatrava è un ponte pedonale rotante. Si trova nel quartiere moderno di Buenos Aires, che è appunto Puerto Madero. È stato costruito in Spagna, nella città di Vitoria, nei Paesi Baschi, ed è stato inaugurato 12 anni fa, il 20 dicembre 2001. Condivide il ruolo di protagonista del quartiere con l'Hotel Faena. Sono edifici progettati da Cesar Pelli, che è quello che ha fatto le torri di Kuala Lumpur in Malesia.
Bravo.
Capito. E il museo della fondazione Fortabat.
Cavolo.
Tu lo conosci il museo della Fondazione Fortabat, vero regista? Sì, ci fa sì col capo. Niente, quindi abbiamo scoperto che praticamente dopo questa puntata sull'Argentina noi tre vogliamo andarci il prima possibile.
Sì, assolutamente.
Sì, abbiamo già chiesto fondi al Poli.
Ecco, peraltro, per chi vuole rilassarsi nel verde, sì, di Buenos Aires, può dirigersi al periferico Aeroparque George Newbery, che è nei pressi dell'aeroporto. In questa grande area si trova un lago artificiale, spazi per il picnic, un campo da golf, l'ippodromo cittadino e tante altre strutture sportive, da non perdere poi lo spettacolo delle partite di polo che si svolgono in autunno nei campi del parco. Quindi questa è una cosa curiosa, diciamo, anche. E per gli amanti del tango, di cui parleremo in seguito,
yes,
possono rendere omaggio al grande cantante Carlos Gardel visitando la sua grande scenografica tomba presso il cimitero di Chacarita.
Bene, 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 insomma, c'è tanto da vedere a Buenos Aires. Non sembra, perché è una città non tanto blasonata, però effettivamente.
Però effettivamente c'è un sacco di roba,
tanto.
Sì, è
finalmente
vero.
Finalmente il quartiere di cui abbiamo parlato prima, quello
Palermo, che era
la
nella
bocca,
nostra
Palermo,
anima, sì,
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 Palermo Hollywood, Palermo
è vero.
Soco, Palermo
adesso
Poli.
Al prossimo intervento poi vi racconteremo qualcosa da visitare nel resto della Argentina, perché comunque non pensiamo che solo Buenos Aires.
Se non ci avete un tubo da fare, vi state annoiando a Buenos Aires, potete sempre andare a Puerto Ignazu, alla Salta, al Bariloche, insomma, tanta altra roba.
Tanta altra roba che vi racconteremo.
Sì, anche perché c'è il nostro amico Baio Fondo che ci sta
no!
bussando.
No! Ma come l'hai letto? Eresia proprio!
Per me no, mi dispiace.
Allora, il gruppo si chiama Bajo Fondo.
Bajo Fondo, dovete mettere questa...
La Jota. Con
la
Gustavo...
Jota.
Cerati?
Ah, non è Cerati.
No,
penso
che sia un cognome abbastanza italiano questo Cerati.
Giustamente, perché ci suonerà il mareo. Benedizione.
Dejarte un adiós. Así son las cosas, amargas, borrosas. Son fotos veladas de un tiempo mejor.
Siamo di nuovo in diretta, non siamo in diretta perché abbiamo ascoltato il nostro amico Baiofondo
e,
e Gustavo Cerati della provincia di Nola in Bari. E, bene, adesso appunto ci sono alcuni luoghi che non potete assolutamente mancare, no, non perdere. Come sto parlando piuttosto?
Luoghi, mancare la visita, ma non lo so. Come puoi
bene, dire? Iniziamo con il famosissimo Puerto Iguazú. La, perché prima ho chiamato che prima ho chiamato in un nome con un modo ancora diverso. Oltre 35.000 abitanti, è situata alla confluenza del rio Paraná con il rio Iguazú. Detto giusto?
Bravo, bravo.
E rappresenta il luogo ideale per visitare il lago argentino delle famose cascate dell'Iguazú. Non riesco a dirlo bene questo nome, mi dà dei problemi.
Allora, queste cascate ne avevo parlato peraltro nella scorsa puntata anche, ah, sì? Perché sono al confine tra Argentina e Brasile.
È vero, me ne ricordo adesso. Che genio, ragazzi. Bene, le cascate appunto si trovano all'interno di un parco nazionale, distano decine di chilometri dalla città, sono formate da almeno 5.000 metri cubi di acqua, sì, adesso mi ricordo.
Ti ricordi? Okay.
Sì, sì, che precipitano per oltre 70 metri. Prima del salto il fiume si divide in numerosi canali e le cascate vere e proprie che si estendono per 2 chilometri sono separate da isole, rocce, scogli e tanta roba. Un sistema di passarelas offre una veduta impareggiabile delle numerose cascate. La più suggestiva è l'imponente Garganta del Diablo. Che vuol
dire? Sai cosa vuol dire garganta?
Gola del diavolo.
Te la sei giocata proprio così, eh?
Hai visto come...
Ti piace vincere facile, sì, ammettiamolo. Sì,
sì. Di forma semicircolare. La nostra regista finalmente sorride oggi.
Sì, finalmente, dai, veramente. Poi, un'altra provincia che vi consigliamo è la provincia di Salta, che invece è nel nord-ovest ed è ricchissima di bellezze naturali. Questa città è una città coloniale, meglio conservata di tutta l'Argentina. Inoltre, questo è il punto di partenza ideale per le escursioni verso le foreste subtropicali del Parque Nacional Finca del Rey, che è un parco nazionale... il più famoso, diciamo, in Argentina.
Sì.
Per l'esplorazione dei canyon desertici di El Toro e Cafayate, per vedere anche i grandi laghi salati e gli alti vulcani caratteristici dell'Alta Puna. Ancora oggi, infatti, centinaia di zone archeologiche testimoniano l'importanza acquisita da Salta in epoca preispanica e coloniale. La città era fu fondata infatti nel 1582,
mm-hmm.
cioè un sacco di tempo fa alla fine, cavolo,
no.
Ed è situata a 1200 metri di altitudine in una concia circondata solo da montagne verteggianti. Da Salta poi parte anche il famoso e anche un po' turistico, diciamo, Tren a las Nubes, che è Treno delle Nuvole, che risale alla Quebrada del Toro. Quebrada del Toro è sempre un'altra montagna gigante che c'è lì a fianco. Quindi che si arrampica sulle Ande fin quasi al confine cileno. Il viaggio della durata di un giorno è piuttosto caro, ma la visita, cioè la vista che si gode alla fine durante il viaggio, è davvero impareggiabile, perché il treno comunque fa un zigzag sulla montagna e percorre numerosissimi tornanti, gallerie e viadotti e raggiunge una quota massima di oltre 4200 metri sul livello del mare. C'è una ferrovia che in realtà è altissima, se ci pensi,
veramente.
Perché arriva fino a 4575 metri, ma questo tratto diciamo che non fa parte del giro turistico, ma comunque...
Per
cavolo.
Chi si vuole avventurare.
Sì, solo per chi si vuole avventurare. Bene,
bene, bene.
Adesso lanciamo
un
gruppo.
Ciao, Rodriguez, come stai? No, sono un gruppo.
Sono un gruppo, sì. Questa canzone sicuramente i nostri ascoltatori la conosceranno, perché è davvero molto famosa, forse una delle più famose dell'Argentina.
Uh-huh.
Los Rodriguez, quindi, con...
Sin Documentos.
Ahí vamos.
eccoci qua.
Bene, sì, adesso faremo una rapidissima carrellata di altri punti di interesse argentini. Partiamo con El Calafate, il Parque Nacional Los Glaciares. Sì, dovete sapere appunto che El Calafate è un'arida cittadina che sorge sulle sponde del lago argentino. È una tappa obbligata appunto per visitare il Parque Nacional Los Glaciares. E appunto la sua cittadina deve il nome ad un arbusto selvatico che cresce nella zona, pensate un po'. Nei periodi di alta stagione la città è molto affollata e potrebbe risultare difficile trovare posto. Quindi vabbè, cercate delle informazioni, poi ci scrivete, insultateci un po'
e vi diamo anche
diciamo
qualche
niente.
Informazione in più.
Poi
infatti.
Il paese di El Chalten, il cui nome... significa, ovviamente il nome, significa azzurro nella lingua degli indigeni. È situato a circa 200 km a nord-ovest da El Calafate, che è quello da cui non si trova mai posto, e rappresenta la mecca degli escursionisti e degli scalatori. Bene, insomma, anche qui ragazzi fondatevi perché i posti stanno per stringere. La Patagonia cilena, molti viaggiatori che visitano la bellissima e desolata Patagonia argentina finiscono poi per recarsi anche nell'adiacente Patagonia cilena. Smemorati.
È normale.
Questa regione che comprende le regioni di Aysén e Magellanes ha per capitale Punta Arenas ed è caratterizzata da aspre montagne flagellate da venti e facilmente raggiungibile sia per terra dall'Argentina che dal Cile, oppure se vi volete avventurare con un bel aereo o una nave se si proviene dal Cile. Bene,
ecco.
Poi che cosa da,
poi
diciamo?
Parliamo della Terra del Fuego,
sì,
che dai viaggi di Magellano del XVI secolo e dalle esplorazioni di Darwin e Fitzroy del secolo scorso fino ai giorni d'oggi, queste regioni alla fine del mondo, perché sono veramente più in basso che più in basso non si può, hanno esercitato sempre un forte fascino sui viaggiatori di molti paesi. L'arcipelago infatti è separato dalla terna ferma,
la terna?
Terna ferma, dallo estrecho de Magellanes ed è costituito dalla isla grande delle Terre del Fuego e da numerose altre isolette che sono, diciamo, per lo più disabitate. Il nome Tierra del Fuego fu suggerito dai primi europei dagli indigeni che, non coperti di pesanti pelli, per scaldarsi accendevano numerosi fuochi sulla spiaggia. L'arcipelago comunque si estende per circa 76.000 km quadrati. La città più importante al suo interno è Rio Grande, che è stata fondata nell'894 sulla foce dell'omonimo fiume. Inoltre c'è anche un'altra città molto importante che è Ushuaia, sì, che è una città di 50.000 abitanti, sempre a sud di Rio Grande, ed è molto estesa in tutte le direzioni. Diciamo che questa è una città architettonicamente molto simile ad una cittadina di villeggiatura alpina, quindi fatta di piccole case di legno, decolorati e sgargianti, tetti, diciamo, e dalle ampie vie circondate dai negozi. Inoltre, che altro c'è da dire di questo? Che questa città è una città molto di passaggio, se si vuole andare proprio a fare delle visite, perché diciamo che il tragitto è obbligatorio da lì per poi arrivare in Cile, quindi insomma ci sono un sacco di percorsi da poter fare, in particolare naturalisti, ci abbiamo scoperto, perché con le sue montagne, i parchi
Patagonia,
naturali di ogni tipo,
il Chalén,
sì, è davvero
la città dove non si trova mai posto, insomma c'è tanta roba.
Sì. Ok, lanciamo adesso la prossima canzone, Ciro y los Persas con
Me gusta.
Me gustan tus ojos, tu intensidad. Me gusta que vengas por un trago más. Me gusta tocarte sin intención. Ja. Me gusta tu historia de resurrección. Me gusta la curva de tu nariz. Aprendiz, cómo no haberte visto mientras bailas. La música es aire cuando te vas. Vos para mí, yo para vos.
Ed eccoci qua che siamo tornati.
Siamo tornati più vivi che mai. Vi voglio invitare sempre a visitare il nostro sito internet www.ondequadre.polito.it, a mettere me gusta alla nostra pagina di Facebook
Ondequadre, tantino check-in, perché esatto. Non mi piace, stavo dicendo, vabbè. Dettagli, va.
Che Ciro e gli Losperas hanno detto di mettere me gusta, noi seguiamo.
Infatti ne approfittiamo.
Bene, dovete sapere che nella capitale argentina il ballo nazionale dà vita a numerosi eventi, appunto, a partire dall'importante Festival Internazionale del Tango, che si svolge tra fine febbraio e marzo, con decine di ballerine e musicisti impegnati in un centinaio di spettacoli. Appunto, vi sto introducendo un po' di feste ed eventi che si possono trovare all'interno di questa caliente nazione. Il giorno 11 dicembre, anniversario della nascita di Carlos Gardel, è la volta del Dia Nazionale del Tango, giusto per cambiare rispetto a quello che abbiamo detto prima, durante il quale in tutto il paese si svolgono concerti con un contorno di competizioni di ballo. Sempre poi per quanto riguarda la musica e le danze, a Cosquín, famoso, in gennaio ha in luogo il Festival Nazionale del Folklore, con ballerini, musicisti di alto valore provenienti da tutta l'Argentina. Mentre a Rosario, tipico nome argentino, tra settembre e ottobre si svolge il curioso Encuentro Nacional de Escultura en Madera Piedro Cerro, un nome più corto non se lo potevano inventare, una settimana durante la quale gli scultori fanno a gara per creare di fronte al pubblico opere in legno, pietra o ferro. Insomma, ce n'è di tutti i colori.
Ce n'è di tutti i colori.
Sì, che dici? Parliamo adesso del tango? Vuoi che
sì, ti spiego un po' cos'è questo tango.
Parlaci del tango.
Ok, allora il tango è un ballo, ma è anche un genere musicale. Per lo più in tempo binario, originario della regione del Rio della Plata, tra Argentina e Uruguay. Come un'espressione popolare, artistica, che comprende musica, danza, testo e canzone. Quindi diciamo che è una cosa proprio che comprende tutti quanti i vari stili, non solo il ballo che tu immagini, tango è ok, balliamo, ma non è solo quello in realtà, c'è tanto altro dietro, esatto, di cui noi non abbiamo minimamente conoscenza. Uno degli strumenti caratteristici del tango è il bandoneon, che pur essendo il tango tradizionale una musica molto sincopata, non si utilizzano nell'esecuzione strumenti a percussione, e gli strumenti utilizzati vengono suonati in modo del tutto particolare per dare forti accenti di battuta e segnature ritmiche. Quindi la sua struttura armonica proviene in particolare dalla pagliada e la milonga criolla, che è arrivata dalla campagna attraverso i gaucos, che è proprio una popolazione indigena, e la banera, che è portata invece dagli schiavi liberati. E poi, per ultimo, ma non per questo meno importante, dal tango andalus degli spagnoli, giustamente. Quindi negli studi di registrazione subirà poi man mano un cambiamento nella sua struttura armonica, che, se anche un po' marginalmente, fu molto notato dai tangueros alle periferie verso la fine degli anni 20. Ovviamente ci sono stati tantissimi compositori, non vi facciamo i nomi perché veramente sarebbe impossibile, però molti li avete ascoltati come basi nella nostra puntata, quindi vi diciamo giusto qualche nome così: Francisco De Caro,
estasiati.
Carlos Di Sarli, Osvaldo Pugliese,
scusami.
È uno dei migliori, però assurdo, ovviamente come si chiama,
Pugliese,
vabbè.
Scusami.
Poi, che ci racconti? Cosa c'è altro da fare?
Ultimo punto sul carnevale di Gualeguaychú, che è un altro tipico nome argentino che sembra più di Tokyo. Nel mese di gennaio e febbraio la città, quella che ho detto prima, a Entre Rios, si veste di festa, dando luogo al carnevale che occupa il terzo posto al mondo. Pensate un po', dopo il carnevale di Venezia e quello di Rio.
Cavolo.
Iniziano i carnevali e la città, appunto, sembra proprio viva. Oltre a questo è possibile visitare spiagge attrezzate con una grande distesa di acqua, sabbia bianchissima, tutti i servizi possibili e immaginabili. Si trova inoltre un complesso termale per chi vuole rilassarsi, con piscine, mi raccomando, senza la C, con idromassaggio a diverse temperature. Si possono visitare anche le stesse terme di Gualeguaychú, sono molto gratificanti. Insomma, noi ve le consigliamo, se volete rilassarvi con una bella sauna argentina, andate.
Infatti,
a Gualeguaychú.
Ve lo consigliamo.
Bene,
totalmente.
Adesso chi c'è?
Adesso c'è Lisandro Aristimuno con...
Oh mio Dio.
L'allego io, facciamo così.
Sì,
Me hice cargo de Toulouse.
Yeah. tan hermosa. Me vi hundido en lo azul de todo el cielo de Mendoza. Seguí la ruta y caminé cantando a punto de caer. Me hice imagen de tu cruz cortando todo el viento sanda. Tu noche pareció preciosa y el día se mostró sin fin, sin fin. Me hice cargo por mirar colores de tu piel tan rosa. Es duro olvidarme.
Di nuovo, che è successo? Attenzione, un momento di sbanda, ma anche questo è il bello della registrazione, perché non possiamo dire il bello della diretta. Che cosa, dopo questa allegra canzone di Lisandro Artistimuno, siamo arrivati purtroppo al nostro ultimo intervento della puntata. Appunto parleremo di tradizioni culinarie. La cucina argentina appunto è stata molto influenzata da quella europea, italiana e tedesca soprattutto. Nelle città principali, oltre ai ristoranti che puntano a specialità della cucina locale, si trovano quindi molti locali di gastronomia europea, tanti wurstel e krauti quindi. I piatti forti sono quelli a base della famosissima, buonissima, specialissima, fantasticherrima carne di manzo, che viene presentata soprattutto come asado, cioè arrosto, o parrilla, che vuol dire alla griglia. Gli animali vengono fatti pascolare dai gauchos nella pampa. Questa è una precisazione completamente inutile.
È così buona la carne per questo motivo, perché gli animali vengono fatti pascolare così in natura.
Un piatto tipico è la empanada, cioè un involtino di pasta cotto al forno o fritto ripieno di carne, formaggio,
non lo facciamo in
uova
Sardegna
o cipolle, una cosa leggera.
Però non la facciamo così pesante. Ah. No.
Una ricetta andina è quella della unita criolla, cioè una base di cipolle e pomodori fritti. Insomma, qua friggono anche le scarpe. In Patagonia, invece, la specialità è la carne di agnello e nei luoghi di mare, come Ushuaia, prevale il pesce. Insomma, vabbè, ma diciamo che, scusa, in Italia è famosa la carne argentina. Perché qui ne viene citata così poca?
Vabbè, perché il discorso è che, comunque, ok la carne, però la carne, se noti nella cartina è... prevalentemente sul mare, quindi voglio dire anche il pesce sarà abbastanza importante.
Sto pesce, sta cosa da donne, scusami.
Ma
una bella fiorentina, dice che a Buenos Aires non la trovi.
Una cosa molto interessante
inoltre
è una bevanda che si chiama mate, che è un infuso di erba che si beve attraverso una bombilla. È in pratica una sorta di non so neanche, tipo teiera piccolina. Dove si mette un infuso di quest'erba con l'acqua bollente e si beve solitamente anche come rituale di amicizia. Ah. Cioè, tipo, io avevo un mio amico argentino che era a Barcellona in Erasmus con me e quando andavamo in gita, lui aveva sempre questa cosa presso, beveva questo tè caldo, e ce l'avevo assaggiato, cioè in realtà,
Nulla di che.
No, è male come cosa, mi è piaciuta, però è molto particolare, capito? Una cosa davvero molto tradizionale, ah, perché un argentino che se lo porta in Europa, una cosa del genere, vuol dire che è una tradizione molto importante. Adesso parliamo dei vini.
ci sono rimasti solo 30 secondi, però dovrei sbrigarti, essere celere. Dai, dici qualcosa su questo vino. Dovete sapere che in questo momento c'è dell'arte in questo che sta per essere detto.
Bueno, la región vitivinícola en Argentina se desarrolla entre los 22 y 42 de latitud del sur, desde la provincia de Salta hasta la provincia de Río Negro, con una diversidad de climas y suelos que hacen de cada región un terreno único. En términos generales, las zonas dedicadas al cultivo de la vid son secas y áridas, con un bajo nivel de lluvias y humedad, factor determinante para la sanidad de las uvas. El agua proviene del deshielo de la cordillera de los Andes, que desciende en forma de ríos para convertirse en canales y aquilleros. Sin lugar a dudas, la combinación de estos factores hace que la Argentina un oasis para la elaboración de vinos de la más alta calidad. Sin embargo, aún queda mucho camino para recorrer. La viticultura en Argentina, tal como se la conoce hoy, tiene una joven historia un poco más de 10 años.
Bene. Bueno, avete capito tutto, me l'ho immaginato.
Claro, perché... sicuro che non ho entendido tutto.
Tu dici che ce la facciamo dall'ultima canzone? Io racconterò una barzelletta. Ah, dici che è quella che già stiamo sentendo.
Stiamo già sentendo una canzone. Bene,
bene ragazzi, noi vi vogliamo tanto bene, perché sta arrivando una bellissima canzone che si chiama Paisaje, che mi piace tantissimo.
Paisaje de Vicentico.
Ciao ragazzi,
alla prossima.
Debemos de pensar que ahora es diferente. Mil momentos como este quedan en mi mente. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase un momento y volveremos a querernos. Tú no podrás faltar cuando falte todo a mi alrededor. Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. Tú, me das la fuerza que se necesita para no marcharse. Tú me das amor.